Beh, il commercio consolidare in Italia è un movimento molto molto variegato, è un movimento che nasce dal basso, nel senso che nasce proprio da organizzazioni di base che sul territorio si sono organizzate negli anni, dalla fine degli anni 80 in poi, e hanno creato una geografia di botteghe del mondo, quindi di associazioni e cooperative che operano per il commercio equo, quindi vendendo i prodotti del fair trade. E a un livello superiore sono invece gli importatori, che sono le organizzazioni, diciamo, che tengono i rapporti diretti con i produttori del sud del mondo e quindi importano i prodotti in Italia e curano appunto la relazione con l'Africa, l'America Latina e l'Asia, da dove appunto vengono i prodotti. E questo appunto, con il fatto di essere nato dal basso, fa sì che il commercio equo sia anche una realtà presente a livello a macchia di leopardo in Italia. Ci sono regioni in cui è molto sviluppato, regioni invece in cui è quasi completamente assente, e infatti una delle sfide future è quella di riuscire a raggiungere il più possibile i consumatori italiani in tutte le loro regioni. E appunto dell'Assemblea Generale del Commercio Consolidale fanno parte, questa è la cosa interessante perché è un'esperienza unica al mondo in questo senso, sia gli importatori che le botteghe. Quindi le organizzazioni di commercio equo italiane, la grande maggioranza, almeno dal punto di vista dei volumi, fanno parte di questa associazione che è un po' un'associazione di categoria che ha sia la funzione di fare appunto dal lavoro che di solito fa un'associazione di categoria, quindi di rappresentanza, di autogoverno, ma sia anche il AGCES detiene un po' la carta dei criteri del commercio equo, che è un po' la nostra Costituzione, in cui ci sono i criteri che definiscono cos'è il commercio equo solidale e i soci di AGCES da un certo punto di vista appunto hanno contribuito a scrivere questi criteri. Dall'altro accettano anche un controllo rispetto ai criteri della carta, per cui è un sistema di monitoraggio, tra l'altro certificato. Per cui chi fa parte di AGCES, diciamo, accetta tutta una serie di controlli sul proprio operato per vedere che tutte le proprie azioni, sia dal punto di vista commerciale che educativo, corrispondano alla carta dei criteri del commercio equo.
Visto che l'hai
Quindi.
citata, una carta creata, immaginata nel 99, quindi con poco più di 10 anni di vita, i punti salienti di questa carta dei criteri del commercio ecosolidale e se secondo te i soci dell'organizzazione a livello generale la stanno rispettando?
Beh, su questa seconda domanda ti posso dire con certezza sì, perché vengono monitorati, nel senso che appunto c'è questo sistema di questo registro delle organizzazioni con un sistema abbastanza complesso e molto efficace di controllo, con anche appunto una certificazione esterna, quindi dei controlli esterni, e quindi ogni anno, diciamo, sono chiamati a fare una rendicontazione rispetto proprio al rispetto di questi criteri e poi vengono controllati anche da soggetti esterni. Invece sulla carta, la carta è un documento che appunto ha 10 anni, ma in realtà per costruirlo ci sono voluti altri, credo, altrettanti anni, e contiene proprio le definizioni principali del commercio equo, sia sul fronte diciamo, del movimento in generale, sia sul fronte degli obiettivi e poi anche nella definizione diciamo, dei produttori, degli importatori e delle botteghe del mondo. Quindi diciamo contiene proprio un po' tutti i punti salienti, i punti principali perché un'organizzazione si possa definire di commercio ecosolidale.
Ecco, se ci puoi dare invece un po' di dati per quanto riguarda proprio i prodotti, il mercato in Italia, come sta andando?
Allora, dunque, il mercato sta andando, nel senso, in una fase di sviluppo. Alcune organizzazioni soffrono in questa fase per problemi organizzativi interni o perché proprio c'è un problema di sostenibilità legato ad alcune singole organizzazioni, però in generale il mercato del commercio equo è in crescita sia nelle botteghe del mondo sia nel mondo della grande distribuzione organizzata. E c'è un, diciamo, sommando nei soci AGCES il fatturato degli importatori a quello delle botteghe del mondo al dettaglio, si ha un volume d'affari che gira intorno agli 80 milioni di euro, per cui comunque si iniziano a muovere dei volumi anche alti di prodotto. E c'è un po' di sofferenza sull'artigianato, che è una diciamo, delle priorità che anche noi stiamo cercando di darci a livello di organizzazioni, perché sull'artigianato, diciamo, ci sono i produttori anche più piccoli, che magari hanno più bisogno di un sostegno a livello economico e anche rispetto alla continuità delle forniture degli ordini. Invece sull'alimentare, insomma, anche grazie alla grande distribuzione, il mercato si sta ampliando
E quali sono, ad
e
esempio,
molti. Beh,
i prodotti che sono più venduti?
in generale il commercio eco nasce sull'alimentare soprattutto per i prodotti coloniali, per cui il caffè, il tè, lo zucchero, le spezie, il riso, tutte quelle, diciamo, quei prodotti su cui anche nel mercato tradizionale c'è più sfruttamento. Quindi il commercio eco proprio serve a creare un'alternativa sostenibile e percorribile a questo tipo. gruppo del mercato tradizionale, diciamo, delle multinazionali, e quindi proprio su questo il successo del commercio equo è anche a livello proprio di produzione di varie tipologie di prodotto, e anche i consumatori su questi determinati prodotti hanno dimostrato una maggiore sensibilità. Però oltre a questo, anche sull'artigianato si sta cercando sempre di più di lavorare anche sull'utilità dei prodotti, per cui gli importatori stanno cercando di passare sempre di più da prodotti voluttuari, da regalo, soprammobile, eccetera, invece a prodotti che siano necessari, per cui per un uso più quotidiano, per l'abbigliamento, la casa, eccetera. Quindi c'è questo passaggio che è interessante, che si è avvenuto negli ultimi anni.
Senti, faccio invece un po' l'avvocato del diavolo. Il mondo dell'equo solidale, del fair trade, in un qualche modo si affianca, diciamo, almeno nella grande insegna dell'alimentazione sostenibile e consapevole, con la filiera corta e il chilometro zero, altro grande filone che in questi anni si sta un po' è venuto molto fuori, no? Come convivono questi due fenomeni, e soprattutto se si pensa ad alcuni prodotti tipo lo zucchero, tipo i succhi di frutto, tipo il riso, che sono in grossa crescita per quanto riguarda il consumo di equo solidale, sono anche però prodotti che potrebbero essere utilizzati risparmiando trasporti a chilometro zero qui in Italia?
Certo, la domanda è assolutamente attuale e pertinente. Ecco, io però prima di rispondere ci tengo a fare una sottolineatura. Il commercio consolidale è un ottimo esempio di filiera corta, forse uno dei migliori che c'è con i paesi del sud del mondo, chiaramente non è un buon esempio di chilometro zero. Cioè, nel senso, la filiera corta, nel senso di ridurre i passaggi tra produttore e consumatore, è proprio uno dei criteri fondamentali del commercio equo. Quindi anche sui prodotti coloniali del sud del mondo non c'è uguale da questo punto di vista, proprio come passaggi di mano, diciamo, tra produttore e consumatore. Detto questo, sul discorso dei chilometri zero, è vero, però nell'affrontare il tema dei chilometri zero bisogna anche naturalmente considerare altre implicazioni di tipo sociale, per cui se c'è un progetto del sud del mondo che va sostenuto e c'è un tipo di prodotto che qui non si trova, perché chiaramente il riso di Arone Nano del Piemonte non è uguale al riso Thai, così come per esempio alcune altre tipologie di prodotto, c'è mercato per entrambe le alternative, per cui considerato appunto l'aspetto sociale come un aspetto forte su cui lavorare, considerato che ci sono alcuni produttori marginalizzati del sud del mondo che comunque hanno bisogno di un accesso ai mercati dei paesi europei, chiaramente stiamo cercando di lavorare anche per risolvere questa contraddizione, cioè proprio prodotti di pari uguali a quelli dei prodotti, diciamo, in Italia a chilometro zero, si cerca di produrli sempre meno nella catena del commercio. Ecco, però per noi è fondamentale naturalmente considerare il produttore alla base di tutto.
Ecco, un'ultimissima domanda su l'aspetto educativo che il risvolto educativo di tutto questo mercato dell'equo solidale, ovvero la permeabilità in un qualche modo nelle scuole e nelle mense scolastiche, perché educazione a un'alimentazione diversa si fa anche attraverso appunto le mense scolastiche.
Sì, devo dire che diciamo nell'attività proprio si vede anche dalle varie analisi che facciamo, dei dati, dei vari rapporti che arrivano appunto dalle botteghe e dalle organizzazioni, devo dire che proprio c'è una fortissima coscienza che l'attività commerciale fino a se stessa non basta, e che accanto a questa deve esserci, e c'è sempre, anche da quando sono nate le organizzazioni italiane di commercio equo, un'attività fortissima in campo educativo, soprattutto nel mondo della scuola. Hai citato due esempi che mi piace considerare, l'uno appunto è la ristorazione solidale, per cui sempre più comuni, sempre più scuole stanno cercando di introdurre nelle proprie mense le banane o la cioccolata o alcuni prodotti del commercio equo, accanto appunto alla ristorazione biologica, alla ristorazione tradizionale, e tutta la parte di laboratori nelle scuole. Questo è fondamentale perché tutte le botteghe del mondo, che sono per lo più composte da lavoro, cioè diciamo sostenute da lavoro volontario, hanno un grossissimo impegno nelle scuole, e le scuole si sono rivelate veramente un interlocutore ideale per queste tematiche, perché molti insegnanti lavorano già sul tema dello sviluppo sostenibile, quindi il commercio equo fornisce una risposta diretta e immediata di impegno per i ragazzi. E rispetto a questo,